Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, un programmino di Linux molto poco conosciuto, XZ, ha distribuito per alcune ore, anzi per un mesetto probabilmente, una backdoor. Perché? Sostanzialmente sta parlando di XZ, che è un programma usato per la compressione di file. Compressione di file, programma usato per distribuire le applicazioni su Linux nelle distribuzioni Arch. Tuttavia, i due programmatori che ci sono dietro sono due, sono pochissimi, e uno di questi due è russo. Il fatto che sia russo potrebbe essere rilevante, potrebbe non esserlo. In ogni caso, si è visto sul web che quello che ha spinto, quello che sembra abbia inserito la backdoor, è anche quello che ha spinto tutti, diciamoli così, moderatori, quelli che approvano le modifiche del codice, ad approvarlo rapidamente perché chiudevano a patch. In realtà poi si sono accorti che apriva una backdoor perché consentiva di installare un programmino e da lì si entrava dentro i server. Ora, questo tipo di distribuzione praticamente non è usata mai su internet, sui server internet, quindi però è usata in molti computer. Ora, tutti quelli che sono su Linux si strappano perché dicono: ma non è possibile, la catena di fiducia salta. Sappiamo tutti che l'approccio è quello dello zero trust, e lo zero trust non esiste né in natura né nella vita sociale. Esistono solo dei meccanismi di controllo reciproco. Ecco che in questo caso c'è da dire che il controllo reciproco è servito, ma non si è riuscito a fare preventivamente. Il punto, secondo me, centrale di tutte queste situazioni è che il software di oggi viene sviluppato veramente male. L'utilizzo di framework fa sì che si riesca a sviluppare in fretta, ma poi bisogna continuamente stare dietro gli aggiornamenti. Questo stare dietro gli aggiornamenti, da una parte è una pratica corretta, dall'altra è diventata essa stessa uno strumento di attacco informatico, perché siccome arrivano continuamente aggiornamenti, nessuno può più controllarli. E questo fa sì che si adottano dei software che, e poi ci sono anche la compressione, l'algoritmo di compressione è la base anche di vari tool che ci sono anche per Mac e per Windows. Quindi, come escludere che tutto questo non crei delle backdoor? Le backdoor si rilevano con dei software che vanno a fare delle ricerche nelle chiamate di sistema, ma le chiamate di sistema possono essere girate, uno chiaramente anche riscrive, o semplicemente poi la parte che interessa, che si occupa della backdoor, viene scaricata solo quando serve, tramite un meccanismo che viene attivato alla bisogna, come si suol dire. Quindi il punto è: stiamo a guardare tutte le connessioni che escono dai nostri programmi, dalle nostre applicazioni? Io l'ho fatto per qualche ora su NetGuard per Android, e sinceramente non puoi che prendere atto che non funziona, perché ci sono talmente tante chiamate dei servizi che non c'entrano niente. E puoi dire colpa Android? No, anzi, con Android si riesce a vedere, con Apple non c'è una utility simile. E poi anche per Windows avevo un programma di software di firma elettronica ufficiale preso alla camera, che dopo anni a un certo punto mi è stato allertato perché si collegava a un sito spyware che era stato compromesso per scaricare i font. Ma voi vi rendete conto? Il produttore della firma elettronica si va a appoggiare una CDN di terzi sconosciuta, gratuita, e vi seguito per installarsi una propria CDN e distribuire lui i font per l'applicazione. È qualcosa di assurdo. E tutto questo a catena dovrebbe compromettere tutti. No, è lo stato dell'arte. Cioè, finché non vengono fatte le guide semplici per qualsiasi programmatore, perché non si può chiedere all'esperto di cybersicurezza di fare una guida adatta a esperti di cybersecurity. ho visto fare delle guide per indicare come gestire le password che non arrivano alla quasi il 95% dei programmatori, che non capiscono quello che c'è scritto. Possono avere una vaga intuizione, ma non capiscono quello che effettivamente devono fare. E quindi è un momento in cui vengono tutti sanzionati, si dice ma la sicurezza informatica così è ovvio, devi stare attento. In realtà non ci sono, non esistono gli strumenti preventivi per impedire che queste cose avvengano. E di fronte a una violazione informatica poi comunque questa valutazione non viene considerata. Ora, ricordiamo, alla base di tutto c'è una certa forma di controllo, quindi non so, io ho installato per esempio dei programmi che mi fanno vedere quello che sta facendo la mia macchina, mentre ogni tanto ci do un'occhiata e vedo se stanno facendo qualcosa di strano. Però i programmi migliori sono tutti programmi che ovviamente non fanno le boiate alla grande. Ecco, TikTok, per dire, tutte le notti si collega e trasmette dati a qualche server. Questa è una cosa enorme. Perché non ce se ne accorge e lo si accetta, una cosa del genere? Ecco, voi pensate che se parliamo di TikTok poi possiamo passare invece al mondo di Apple. Apple ti dice ok, ti do poco spazio, però se non è abbastanza ti colleghi alla nostra cloud, quindi l'app te la togliamo e poi te la rimetti quando c'è bisogno. Però quando la rimetti la devi reinstallare. Morale, oggi per fare un pagamento con carta di credito praticamente ho dovuto inserire almeno 10 identificazioni diverse, email, sms, autenticazione tra app, autenticazione con la seconda app, vi dico una roba folle per fare un pagamento con la carta di credito, che dovrebbe essere la cosa più semplice al mondo. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che in questo momento qualsiasi algoritmo di compressione basato su XZ, quindi quella forma di compressione che è utilizzata poi anche da 7-Zip, che sembra legata agli stessi programmatori, potrebbe essere compromessa. Però si va a confermare un'affermazione, cioè se adesso ho un software che funziona, anche se obsoleto, devo valutare se aggiornarlo. Non deve passare assolutamente il principio che bisogna aggiornare sempre tutto senza controllare. Come si fa? Molti mi dicono sei pazzo perché i sistemi vanno aggiornati. Certo, se sei un utente comune, allora sai che hai un telefonino a rischio, non vuoi capirne niente, non usarlo mai per pagare. Questo deve essere il ragionamento da portare fino in fondo. Ma visto che la gente poi lo usa anche per pagare, io dico, cominciate a valutare quale aggiornamento accettare e a monte quindi la conseguenza allo stato dell'arte, della tecnologia e delle leggi attuali, conviene anche dire mi tengo solo le app che mi interessano, con tutti i problemi e i rischi delle bloatware e così via. Quindi, ulteriore considerazione, avete Brave, disinstallatelo anche a mano tutta la parte dei servizi che installa tre servizi in silenzio della VPN di Brave, perché non è possibile che voi vi troviate una VPN di Brave installata sulla vostra macchina e non sappiate a che cosa serve e a chi serve. Non esiste proprio, quindi Brave, mollatelo da tutte le parti. Ricordate, verrà fuori un casino prima o poi, perché ancora tutti lo raccomandano come miglior browser sicuro. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti. E attenzione.